Conclusione e memorie della recente traslazione del santo. Era la notte del 6 agosto 1916. Il cielo, leggermente nuvoloso, lasciava apparire piccoli lembi sereni e da quegli improvvisi abbaini le stelle tremule e argente s'affacciavano per un istante curiose, per poi correre a nascondersi di nuovo nel velo che nei suoi silenzi il firmamento aveva preparato per occultare i suoi misteri. La vetusta Gubbio dormiva affaticata e stanca. Allo splendore delle lampade elettriche vedevansi le vie deserte e il palazzo dei consoli, il pretorio, il piatto campanile del Duomo, quello più bello di San Pietro e di San Francesco, che sulle vie, sulle piazze, proiettavano ombre cupe e misteriose. Più lungi la pianura e le colline respiravano anele dopo gli ardori del solleone e rapivano all'aria le poche gocce di brezza che la canicola aveva ancora risparmiato. Qua e là, fra quella distesa pianura ogni tanto apparivano lumicini e poi nascondevansi essi pure, lasciando nell'animo l'impressione di vaghe apparizioni misteriose. Erano gli occhi della notte. Io saliva il Collingino. Potevano essere le 2 del mattino. Lungo la via erta, ma spaziosa, si sentiva un odore ardente di resina che misteriosi incensieri parevano spandere d'intorno per profumare quei boschetti e quelle rupi. Gruppi di viandanti mi precedevano, mi seguivano, si incontravano con me nella discesa. L'oscurità della notte li avvolgeva tutti in un velo di gramaglie, pensierose e tristi. Le voci sommesse s'addicevano a quei mesti abbigliamenti della notte. Parevano spettri che usciti dalle tombe si fossero dati convegno in quel monte deserto e che fra loro parlassero il misterioso linguaggio dell'oltretomba. Io li seguiva ed ascoltava i loro gemiti. Erano voci di pianto, erano sospiri d'affanno, erano preci e voti del cuore. Alcuni parlavano dei cari loro che in una terra lontana versavano il loro sangue, le loro lacrime, la loro vita. Altri narrava la lettera di un soldato che per più giorni continui era ritrovato fronte a fronte con la morte e che con il suo intrepido cuore, affidato alla speranza del cielo, aveva saputo atterrirla e metterla in fuga. Altri sospirava il giorno della pace e già sorrideva al fremito di gioia che l'anima sua non aveva ancora conosciuto, ma che vedeva delinearsi nell'ardente sete dell'attesa. E quei racconti, quei pronostici strappavano dal cuore forti sospiri e facevano immaginare gli sguardi vellutati di lacrime. A quei ricordi si intrecciavano sommessi canti religiosi che gli angeli invisibili dovevano accompagnare con i loro liuti, preghiere fervorose, misteriose ave, colte come rose fra le rupi e date agli angeli della notte onde le portassero in cielo alla regina degli afflitti, perché fra quei petali ella vi vedesse le perle di pianto e forse le gocce di sangue che racchiudevano. E preghiere e canti e lamenti e voci si fondevano in una musica uniforme, lenta, straziante come le note d'una marcia funebre. Il mio cuore sanguinava come le ferite degli eroi che ricordavano quelle meste e quel sangue aveva bisogno di balsamo, di consolazione, di una parola di speme. Ogni tanto un piccolo gruppo di quei viandanti sconosciuti correva affrettato dietro noi, ci passava vicino senza guardarci e si inoltrava su per l'erta con pari celerità. Pareva una scolta che, avvisato il nemico, corresse a destare l'esercito della difesa perché senza ritardo sostenesse l'assalto. Un'ora durò quel pellegrinaggio nella notte e per un'ora io vissi fra quei mattutini pellegrini. Finalmente si giunse su alla vetta. Il respiro era più puro, più fresco, più profumato. Un edificio oscuro, pauroso, si delineava nello sfondo, come il nido dell'aquila aggrappato agli scogli. Era invece il tempio di Dio Benedetto e la tomba di Sant'Ubaldo. A quell'edificio si recavano quei viandanti. Io pure ricercava fra quelle mura la consolazione e il conforto. E vi entrai. In quel tempio tutto cangiava. Quello lì era l'immagine del paradiso e quell'immagine non tollera mestizia. Pareva che i sospiri, le meste lacrime, i sentimenti del duolo fossero stati deposti sulla soglia di quel tempio. Lì entro vi fosse penetrata solo la speranza e la fiducia. Quella chiesina era l'atrio del cielo. Ceri e lampade in linea armoniosa ardevano di una luce temperata e dolce, e le fiammelle, lievemente agitate, pareva si animassero all'alito di chi le aveva offerte. Altre invece si stringevano confuse attorno all'altare presso l'urna di Sant'Ubaldo e parevano manipoli di devoti che in un accento di singhiozzo implorassero aiuto e salvezza. Sull'altare centrale, nel suo cataletto di oro, giaceva la spoglia del giusto, assopita in un dolce sonno. Così dovette dormire il maestro divino nella barca agitata, quella notte in cui i discepoli, atterriti dai flutti, lo destarono al grido «Salvaci, Signore, che periamo!». E quella salma benedetta pareva dal suo trono di gloria ripetesse a noi, inginocchiati, le parole di Gesù. «Uomini di poca fede, perché dubitate?» E che quindi, alzatosi con la mano, comandasse ai venti e alle tempeste del cuore e le calmasse. E i viandanti della notte realmente si stringevano attorno a lui con lo spavento e la speranza dei pescatori del lago. Essi lì, inginocchiati, gridavano «Salva, protettore, i nostri cari! Salva la nostra patria!» E quel grido supplice era accompagnato dall'umiltà del cuore. Attorno ai tribunali di misericordia, donde i sacerdoti aspergevano il capo curvo dei fedeli con l'issopo del perdono e della purezza, si stringevano i credenti con fervore. Pareva che in quella chiesa echeggiasse ancora il consiglio paterno di Sant'Ubaldo, che agli egubini atterriti di fronte all'esercito invasore delle 11 città aveva proclamato: «Dio non odia gli uomini, ma solo i peccati. Se egli vuole perderci, a nulla varranno le nostre armi. Se egli vuol salvarci, invano raccoglieranno eserciti i nostri nemici. Pentitevi, chiedete perdono al Signore, ed egli vi salverà». Ed i fedeli, in circostanza più grave, ma con la stessa fede, piegavano il ginocchio dinanzi al sacerdote e col pentimento si propiziavano la misericordia dell'Altissimo. E quelle turbe purificate dalla penitenza si accostavano poi alla mensa dell'amore. In quell'ora insolita, l'agape dell'agnello richiamava al mio pensiero quella imbandita nei primi secoli, quando l'uragano cercava svellere dal suolo il giovane albero cristiano, cresciuto nel sangue dei martiri e dalle pure brezze della virtù e della verginità. Mi ricordava anche tempi da noi men remoti, le sere del maggio del 1160, quando la città di Gubbio echeggiò al canto degli Alleluia, fremé di giubilo ai cortei scintillanti di mille ceri con cui i figli di Sant'Ubaldo onoravano la memoria di questo santo vescovo, cosicché parve che le notti si cangiassero in giorno alle loro dimostrazioni d'affetto. Erano corsi 7 secoli e mezzo da quel dì. La cerimonia d'oggi rivestiva un colore ben diverso, ma la causa era la stessa. Era l'amore per Ubaldo che traboccava dal cuore. Né con la notte cessò il pellegrinaggio. Turbe nuove venivano col giorno e pareva che la città, le campagne, non si stancassero di riversare nuovi manipoli di fedeli. Era un esercito che inviava ad ogni istante nuove schiere di rincalzo. Pareva che niuno fosse voluto restare dal correre dal patrono per esprimere la propria fiducia in lui. Giorno colmo di commozione per il sacerdote. Giorno indimenticabile. Ma come quel giorno, così sempre su quel monte accorrono oggi i popoli, non sempre a schiere stipate, non nelle brune ore della notte, non allo splendore di mille ceri. Sono piccoli drappelli. È una madre che sola e stanca chiede la benedizione e porge una prece per il figlio moribondo. Sono operai che vanno in cerca di lavoro e di ricchezze e che nell'ora del distacco hanno portato il loro saluto al padre della diocesi. Sono emigrati che salperanno l'oceano e vogliono portare nell'esilio ricercato i conforti della benedizione di questo santo. Sono rimpatriati che, sorridenti per il ritorno, vengono su al monte a baciare e rivedere l'urna tante volte riveduta col pensiero. Sono soldati che ritornano, che han pugnato, che furono feriti, che nei cimenti, negli assalti, nelle avanzate, nei terrori della ritirata, nell'ebbrezza della vittoria avevano invocato, benedetto con tanta fede quel nome. E i pellegrini al colle eletto sono sempre numerosi e sempre animati dalla stessa fede. Forse le madri per cullare i loro bambini nei sogni dell'innocenza cantano a loro le popolari liriche che ricordano Ubaldo, e quei bimbi sognano allora quel santo come un angelo dorato che con le ali aperte veglia su di loro. Appena essi muovono i primi passi, i genitori li conducono in pellegrinaggio al Monte Santo perché anch'essi apprendano l'amore a Sant'Ubaldo, perché alla loro volta cresciuti in età essi facciano altrettanto con la propria famiglia. Così l'affetto al santo patrono non vi è mai meno. Giordano e Teobaldo, se levassero oggi il loro capo dalla tomba, potrebbero scrivere come 8 secoli addietro che il figlio non resta in famiglia perché abbia modo il padre di andarvi, né il padre per il figlio, che tutti vogliono accorrere a quel funere, e venivano tutti in processione cantando inni, venivano uomini e donne, e gli stessi infelici, erano condotti pure i lattanti. Le solenni dimostrazioni di quei giorni non si sono mai interrotte. Quel funere dura da 7 secoli e mezzo, non con le meste note del dolore, ma rivestito della grandiosità dell'apoteosi. E quel feretro è ancora là, benedetto, amato, venerato, e da quel letto di morte si diffonde il balsamo nel cuore esulcerato del pellegrino che vi accorre a venerarlo. E non è cessato neppure l'amore operoso. Nella chiesa sua all'Ingino l'operaio sta lavorando indefessamente. Un gentile pensiero ha voluto ripristinare il tempio del 500. Le belle linee erano nascoste sotto le nuove incrostazioni. Si è cercato rimuoverle. È tornato così allora la chiesina del Medioevo, che assai probabilmente è quella stessa del 1194, che doveva avere il suo abside dove attualmente comincia il coro. Quella chiesina era anch'essa a 3 navate. Ampia e lunga quasi come l'attuale. Nel 500 però fu rifatto quell'oratorio nelle forme di una graziosa basilichetta. Oggi la basilichetta è tornata ancora più bella e le navate ora son 5. Ride di novella luce che scende nelle navate da ampli finestroni a cristalli storiati che narrano nei loro colori la vita ed i miracoli di Sant'Ubaldo. Il trono del santo è stato riportato sotto il centro della cupola, degno baldacchino a quel letto di gloria. Sarà il ricordo della pietà per Sant'Ubaldo del secolo XX, opera principalmente di un pio figlio di San Francesco, la testimonianza di questa fede che suoi devoti ebbero su lui nelle dure ansietà della guerra mondiale. Un amore che ha resistito alla prova di tante vicende, di tanti secoli, non può spegnersi. Il patrono di Gubbio terrà sempre nel cuore dei suoi cittadini il posto d'onore. Oggi sono stati 2 semplici sacerdoti, il canonico della cattedrale, don Costantino Sassi, ed il padre Emidio. È stato l'eccellentissimo vescovo Monsignor Giambattista Nasalli Rocca che han fatto appello al comune, al popolo nel nome di Ubaldo, e il popolo e la comunità, come un solo uomo, ha offerto il suo obolo in onore del santo patrono. Un giorno non lontano, che coinciderà forse con la pubblicazione di questa biografia, come in quel dì in cui Ubaldo, reduce dagli accampamenti di Federico I, annunziò agli Ugubini la salvezza della città, il popolo fremente di gioia si stringerà di nuovo attorno all'urna del santo patriota. Sarà quello il giorno della vittoria e del trionfo, più che il giorno della pace, sarà quello un giorno di paradiso. Questo giorno atteso, bramato e giunto, è passato da più anni. Niuna lingua può ridire la gioia di quel novembre in cui il telegrafo annunziò che la vittoria era nostra. La pace era pur giunta. Il cielo oramai sorrideva di un azzurro purissimo che nessuna nube più avrebbe velato di ombre paurose né rubato a lui il sole lucente. Al di sopra della quercia e dell'alloro degli eroi, sovra i crisantemi e i cipressi decaduti, elevavasi finalmente il ramoscello di ulivo che annunziava la gran pace. Oh, come l'altare di Ubaldo fremette allora agli inni di ringraziamento delle madri e delle spose, come densa la folla dei devoti si strinse attorno a quell'urna invocata. Eran pur umide di lacrime le pupille, che le lacrime sono l'unico linguaggio del duolo e della felicità, ma in quell'ora quel pianto era dolce. E ai primi baci, alle prime preci di gratitudine di tanti devoti, successe poi il desiderio di esprimere ad Ubaldo, in forma insolita, la indicibile gioia dei cuori. E Gubbio non trovò espressione più bella di questo sentimento che il ricondurre per qualche giorno fra le sue mura, dopo più di 7 secoli di assenza, le spoglie incorrotte del patrono. Chi può ridire la commozione con cui quell'urna amata fu vista uscire dal tempio ove posava da tanto tempo e giù, per il colle eletto, discendere la vetusta cattedrale per essere collocata di nuovo vicino alla tomba di Mariano e Giacomo, dove i nostri padri avevano sepolto il loro santo alla dimane della sua morte. Io era presente in quell'ora. Il clero della diocesi e il popolo tutto di Gubbio era là convenuto a ricevere il suo pastore. Il vescovo che da secoli regge la chiesa ugubina faceva di nuovo l'ingresso nella sua cattedrale. L'eminentissimo cardinale Mistrangelo, arcivescovo di Firenze, e sua eccellenza Monsignor Taccetti, vescovo di Gubbio, erano lì a riceverlo. Sotto baldacchino d'oro il sacro pegno fu posto sull'ara dei santi martiri, gli eroi del primo sangue cristiano. I leviti che avevano testimoniato sotto la scure la loro fede per Gesù riabbracciavano il pio vescovo che aveva vissuto tutto per il suo popolo. Le glorie dell'alba del cristianesimo si intrecciavano su quell'altare con quelle del più glorioso meriggio e da questa età colma di freddezza ed indifferenza parlavano di Gesù, re mansueto, che regna in tutti i secoli. Per 15 giorni quella salma benedetta restò in quel trono. Il 10 settembre fu portata fra inni di esultanza in un giro trionfale per le vie della sua diletta città. Indi, l'11 mattina ricondotta all'erma solitudine del Colle Santo da lui eletto per dimora. Il difensore della città tornava a riprendere il suo posto di scolta per vegliare sui propri figli. Ed essi, che quei 15 giorni li avevano passati accanto a lui pregando, ascoltando la parola evangelica, prostandosi nell'umiltà del pentimento, nutrendosi del pane dei forti, essi lo accompagnarono nel suo ritorno al monte. Lassù l'attendeva il legato del vescovo di Roma. Il successore di Onorio II aveva voluto essere presente a quella solennità nella persona di un suo legato. Al tripudio dei figli non doveva mancare il conforto di vedere un tale personaggio accogliere l'urna benedetta nel suo ingresso nel tempio riparato, abbellito. Già il mattino, per incarico del sommo pontefice Benedetto XV, il suo rappresentante, Monsignor Giambattista dei Conti Nasalli Rocca, un di vescovo ugubino, allora arcivescovo titolare di Tebe e delle Mosiniere Pontificio, aveva consacrato la chiesa e l'altare maggiore. Alle 9, dopo aver richiuso la salma di Ubaldo nell'urna dorata, durante il solenne pontificale celebrato dal vescovo Monsignor Taccetti, fu letto il documento pontificio che il Papa aveva consegnato al suo legato e con cui, a ricordo di quel giorno, elevava il santuario di Ubaldo alla dignità di basilica. La rarità del documento mi induce ad inserirlo tradotto. Benedetto Papa XV, a perpetua memoria. Seguendo l'esempio dei pontefici romani, nostri predecessori, ci sforziamo di arricchire di speciali titoli di onore e di privilegi, secondo l'occasione ed il momento, i santuari più celebri del mondo, illustri per l'antica venerazione del popolo. Ora, appunto, il giorno 11 del prossimo mese di settembre cade felicemente l'anno 725esimo da che il corpo di Sant'Ubaldo, patrono della città e diocesi di Gubbio, non senza un qualche disegno del cielo, fu trasferito sulla vetta del monte presso la stessa città. Non ignoriamo come in questo lungo spazio di tempo il santo patrono, con paterno amore e valido aiuto, abbia custodito e protetto i suoi figli, cioè i cittadini di Gubbio e i popoli confinanti, ed abbia su essi sparso innumerevoli benefici sì temporali come spirituali. Poiché, come è stato a noi riferito, da quella vetta eccelsa rifulge il suo potere, particolarmente nel respingere gli spiriti immondi e nel liberare dalla morte gli uomini feriti dal morso di cani idrofobi e di qualunque altro animale, qualora invochino da lui protezione. Per il che giammai mancarono a Sant'Ubaldo prove di doverosa pietà e di gratitudine tributate dal clero e dal popolo, preceduti dai vescovi e dai magistrati della città. Il tempio dedicato a Santo Baldo, circondato dal monastero di religiosi che con fedeltà custodiscono il di lui corpo e lo venerano con somma pietà, era stato ampliato ed ornato con munificenza quasi singolare dai duchi di Urbino e dai magistrati ugubini. Conosciamo come i nostri stessi predecessori, i romani pontefici, ed in vita e dopo la morte del Santo Vescovo abbiano avuto per lui un interessamento particolare. Invero la santa memoria di Onorio II nell'anno 1129 levò alla sede di Gubbio Ubaldo, canonico regolare dell'Ordine di Sant'Agostino e in forza dell'apostolica autorità lo consacrò vescovo. Celestino III poi nell'anno 1192 lo scrisse nell'Albo dei Santi. È noto pure che nei tempi successivi i nostri predecessori, i romani pontefici, non cessarono dall'arricchire il suo santuario di molte grazie e di privilegi singolari. Fra gli altri, crediamo debba venir ricordato Sisto IV, Leone X, Pio V, Clemente VI, Benedetto XIV, Pio VI e Pio IX. Giova infine ricordare Pio X, nostro predecessore, che devoto egli stesso, e nello stesso tempo propagatore della devozione verso Sant'Ubaldo, con suo autografo, in data 9 agosto 1912, si degnò arricchire di speciali indulgenze e di altri privilegi la Pia Unione, detta di Sant'Ubaldo, che il nostro venerabile fratello Giovanni Battista Nasalli Rocca, allora presule operoso e premurosissimo della diocesi di Gubbio, ispirato da saggio consiglio, aveva istituito. Ai desideri e dalle opere dei pontefici risposero mirabilmente gli ecclesiastici ed il lacato di ogni ceto, tanto della città e diocesi di Gubbio, quanto di tutta l'Umbria e della maggior parte delle regioni d'Italia, dell'Europa e della stessa America. Attestano ciò i devoti pellegrinaggi, il frequente concorso ai sacramenti, le pubbliche processioni e preghiere di penitenza, le veglie notturne dinanzi all'eucaristico sacramento esposto a solenne venerazione. Ciò infine confermano i doni cospicui e le magnifiche elargizioni per riparare ed ampliare lo stesso santuario. Ed invero, in questi ultimi anni, raccolte offerte da ogni parte, il vetusto santuario è stato integralmente riparato ed ornato con finezza di esimie opere di arte con la cooperazione dei frati minori che, addetti alla custodia dello stesso luogo sacro, ivi compiono con solerte diligenza e con costante pietà i sacri misteri, l'ufficiatura e le funzioni religiose. Ora risplendono di novello splendore le grandi 5 navate di cui è formato il tempio. Si aprono finestre maestrevolmente eseguite con vetri dipinti. Son sorti 6 nuovi altari, fra i quali spicca l'altare principale costruito in marmo e cinto di balaustrate marmoree che noi stessi donammo quasi a speciale e perenne monumento della nostra devozione verso Sant'Ubaldo. Sopra quest'altare spicca la preziosa urna di bronzo che chiude il corpo incorrotto per tanti secoli dello stesso Sant'Ubaldo, principale patrono e vescovo della chiesa ugubina. Compiuti i lavori di restauro, il santuario, nel giorno anniversario della primitiva traslazione del sacro corpo, cioè nel giorno 11 del prossimo mese di settembre, sarà di nuovo consacrato a Dio. E vogliamo che a questa sacra funzione presieda il principale autore ed auspice di questa intrapresa, ossia il venerabile sullodato fratello Giovanni Battista Nasalli Rocca, già vescovo di Gubbio ed ora arcivescovo titolare di Tebe e dell'elemosiniere segreto pontificio, che nella consacrazione dello stesso santuario rappresenterà la nostra persona. Ora poi, approfittando di questa occasione, avendo l'odierno vescovo di Gubbio, il venerabile fratello Carlo Taccetti, assieme al capitolo sia della Chiesa Cattedrale come della Chiesa Collegiata di Santa Cristina, assieme alla famiglia religiosa dei frati minori custodi del santuario, al restante clero, al sindaco e dai grandi di Gubbio, pregato noi supplichevolmente perché, riunendo la venerazione e le concessioni fatte dai nostri predecessori a Sant'Ubaldo, ornassimo la sua chiesa ed il suo santuario del titolo e della dignità di basilica minore. Noi stimammo di dover appagare appieno questo nobile desiderio, per il che, consigliatici con i nostri venerabili fratelli, gli eminentissimi cardinali preposti alla Sacra Congregazione dei Riti, dopo quanto è stato esposto e prescritte le condizioni che a ciò si appartengono, in forza dell'apostolica autorità, in forza del presente breve, eleviamo in perpetuo la sua indicata chiesa, ossia il santuario di Sant'Ubaldo, presso la città di Gubbio, al titolo e dignità di basilica minore, assegnando alla stessa tutti ed i singoli privilegi ed onorificenze che competono alle basiliche minori di quest'alma città. Inoltre, perché la solenne consacrazione che, come dicemmo, dovrà essere eseguita fra poco, venga compiuta con vantaggio spirituale, elargiamo che solo in quest'anno, durante il triduo solenne indetto in ringraziamento del restauro dello stesso santuario, nella mezzanotte dei tre giorni indicati possa essere celebrata con canto la messa di Sant'Ubaldo. Provvedendo poi benignamente alla comodità dei pellegrini, che come ci è stato riferito a turbe affluiscono pure dalle regioni lontane, con la nostra autorità apostolica concediamo in perpetuo la facoltà che nello stesso sacro tempio i sacerdoti pellegrini che celebreranno la messa all'altare di Sant'Ubaldo, vescovo e patrono della città e diocesi di Gubbio, possano dire la messa propria dello stesso santo confessore in tutti i giorni dell'anno, eccettuati però i doppi e le domeniche di prima e seconda classe, nonché le ferie, le vigilie e le ottave privilegiate, osservando del resto con religiosità le rubriche e i decreti, con la condizione che nelle domeniche minori si celebri qualche messa delle domeniche stesse. Infine, per quanto fa d'uopo, confermando e ratificando con la nostra suprema autorità apostolica le singole indulgenze e tutte le altre grazie spirituali concesse già da secoli dai nostri predecessori, i romani pontefici, al santuario gubino di Sant'Ubaldo, vi aggiungiamo un privilegio per cui in tutti i singoli anni, nelle tre festività principali del santuario, ossia nei giorni 16 di maggio, in cui si celebra la festa di Sant'Ubaldo, nel giorno 11 di settembre, in cui viene celebrata la memoria della traslazione del suo sacro corpo, infine nella feria terza dopo la Pentecoste, in cui quasi tutti i cittadini della città e diocesi di Gubbio si raccolgono in pellegrinaggio al santuario di Sant'Ubaldo per venerarvi il sacramento augusto esposto alla pubblica venerazione in forma di 40 ore, il vescovo ugubino o altro presole da lui deputato ed insignito di dignità ecclesiastica, dopo aver celebrato nel santuario la Santa Messa, possa impartire al popolo intervenuto la benedizione a nome nostro e del pontefice che governerà a suo tempo la Chiesa, secondo il rito e la formula prescritta, cui si annessa la indulgenza plenaria. Dato a Roma in San Pietro, sotto l'anello del pescatore, il 26 agosto 1919, quinto del nostro pontificato. Firmato Pietro Cardinale Gasparri, segretario di Stato. Questo documento soggella degnamente la storia passata del culto di Sant'Ubaldo, ma ne apre ancora una nuova. Celestino III, canonizzando Sant'Ubaldo, raccomandava agli ugubini di prendere più a cuore il culto del loro patrono. Benedetto XV faceva altrettanto col suo breve apostolico e gli ugubini lo hanno ascoltato. I pellegrinaggi seguitano tuttora. Tuttora freme operoso il lavoro di abbellimento della cara basilichetta, per opera principalmente del padre Emidio Selvaggi, il più francescano della provincia di Santa Chiara, che vive lassù nel sacrificio e nell'abnegazione, nel zelo e nell'amore. Il lavoro prosegue costante, tenace, faticoso, senza arrestarsi e senza esitazioni, prosegue per presentare fra pochi anni, nel solenne ricordo della consacrazione episcopale di Ubaldo, completo l'abbellimento della sua chiesa. L'eminentissimo Nasalli Rocca, arcivescovo di Bologna, elevato alla Sacra Porpora, è già stato nel settembre di quest'anno a venerare il santo di Gubbio. il buon vescovo padre Pio Navarra dei minori conventuali, attuale vescovo di Gubbio, sarà oggi il sostenitore del culto e della devozione di Sant'Ubaldo, e così pastore e popolo, come alla morte di Sant'Ubaldo, si stringono ancora attorno alla sua tomba per benedirlo, per pregarlo, per invocarne su loro la protezione. E questa monografia, che il professor Don Adelmo Loreti del Museo Vaticano ha voluto abbellire delle sue incisioni, lascia ai futuri biografi del patrono di Gubbio di scrivere altre glorie del suo nome. Saranno nuovi capitoli nei fasti gloriosi del suo episcopato di grazia, che assunto nel 1129 in Roma, prosegue tuttora nella gloria dei cieli.